consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto. Buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono. In regia c'è Mario Craga, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco. Noi oggi dedichiamo la puntata della consulenza a come curarsi mangiando e a come conservare la salute grazie all'alimentazione. Un piatto di salute è il titolo di questa puntata e vogliamo anche parlare di come mantenere efficiente il nostro sistema immunitario, quali sono quelle vitamine utili e preziose a questo scopo. Dedichiamo come sempre un momento vero o falso e in questa puntata riguarderà le uova. Cercheremo di sfatare il luogo comune che le ritiene responsabili di alzare il colesterolo e lo faremo con il nostro ospite che ci accompagna in questa serie di puntate dedicate proprio a un piatto di salute, Paolo Di Muro. Ben ritrovato.
Ben ritrovati Isabella e ben ritrovati ai radioascoltatori.
Paolo Di Muro è responsabile del servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva del Cardiocentro a Lugano ed è autore del libro Un piatto di salute, edito proprio dal Cardiocentro e che è di nuovo disponibile nelle librerie della Svizzera italiana, perché era andato esaurito.
La prima sì.
E dunque una nuova ristampa.
Grazie a chi ha onorato il Cardiocentro di essersi procurato il libro. Un libro che vuole aprire un po' il ragionamento sul tema della salute, un tema di cui si parla sempre troppo poco perché ci si concentra molto su piccoli argomenti e che invece, come diceva Ippocrate, non basta prevedere la malattia per guarirla, occorre insegnare la salute per conservarla. E quindi questo libro vuole essere un piccolo strumento proprio per ragionare su questo affascinante tema.
Dunque, ribaltando un po' il concetto che siamo abituati a sentire, noi diciamo bisogna alimentarsi bene per prevenire le malattie e invece prima di tutto bisogna alimentarsi bene per conservare la salute.
Sì, come diceva Schopenhauer, la salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. E proteggere la salute vuol dire passare attraverso quei quattro pilastri che sono la nutrizione, perché mangiamo più di 1000 volte all'anno, l'esercizio fisico perché è il più potente attivatore metabolico del nostro organismo, la gestione dello stress, che so che sarà uno dei temi che lei intende affrontare nelle prossime occasioni, e poi anche l'integrazione, cioè la nutraceutica, la capacità di integrare laddove con la nutrizione non riusciamo a dare tutte le molecole necessarie per conservare la salute.
E questo è il concetto di salutogenesi, è giusto?
Origine della salute. Quindi la malattia ha una sua origine sulla quale ci concentriamo, perché il colesterolo è alto, perché fumiamo, perché siamo sedentari. Dobbiamo ribaltare, dal mio punto di vista e non solo dal mio ragionamento, cercando invece di concentrare un percorso educativo su che cosa aiuta a conservare questo dono così prezioso che, ahimè, non tutti hanno e che dovrebbe far parte di un percorso educativo che parte dalla famiglia e prosegue in ambito scolastico.
Il libro si concentra su uno di questi pilastri, proprio sull'alimentazione, su come noi ci alimentiamo quotidianamente.
Si concentra sull'aspetto nutrizionale e sull'aspetto nutraceutico, perché, come dicevo prima, è molto difficile oggi riuscire ad avere con l'alimentazione attuale quella quantità di vitamine che servono al nostro organismo per conservare questa salute cellulare, perché noi siamo fatti di cellule e dovremmo cominciare a ragionare proprio da dove partiamo, cioè dalle cellule.
Nel libro, che è scritto proprio con una, diciamo, una scrittura molto semplice, molto accessibile a tutti, dove però non mancano tutte le informazioni scientifiche, lei ha detto prima: voglio partire dai grandi argomenti e non dai piccoli argomenti. Questo è anche molto importante nel suo approccio.
Sì, perché noi siamo tendenzialmente concentrati sui micro argomenti. Faccio alcuni esempi: se è meglio il vino rosso, il vino bianco, la carne rossa, se lo yogurt aiuta il sistema immunitario. Questi sono tutti micro argomenti che ci fanno perdere di vista il macro macro argomento, cioè come deve essere costituita la nostra nutrizione nel corso della giornata. Tre pasti, ma come strutturati? Questo è il macro argomento, perché i micro argomenti hanno fatto perdere di vista, per esempio, lo tsunami dei carboidrati che noi nel corso degli anni abbiamo subito inconsapevolmente, che sono diventati il principale macronutriente che noi introduciamo nel corso della giornata, con tutta una serie di conseguenze, il diabete, il sovrappeso e poi l'obesità, di cui siamo stati vittime proprio perché abbiamo perso di vista il macro, cioè il tema centrale della struttura del piatto, facendoci portare a spasso dai micro argomenti.
Struttura del piatto che magari lo ricordiamo per chi non ha ascoltato la nostra precedente consulenza, ricordiamo brevemente come deve essere.
La struttura del piatto, che è stata ripresa anche in una vostra precedente trasmissione dalla dietista Natasha Russo, si struttura molto semplicemente. Metà del piatto costituito da verdure, preparate ognuno come meglio preferisce e con la scelta che ognuno meglio gradisce. L'altra metà del piatto avremo un pugno di cereali, che può essere pasta, pane, riso, e l'altra parte del piatto costituito da una porzione proteica all'incirca il palmo della mano. Il tutto condito con un grasso favorevole, di cui l'olio extravergine è sicuramente quello più interessante, non a caso è stato considerato nel dicembre del 2018 non più solo un alimento funzionale, bensì un farmaco nutriente. Ma di farmaci nutrienti in natura ce ne sono molti. Ecco, quando si parte da questa impostazione strutturale, si centra il ragionamento sull'aspetto macro. Poi si può discutere il tipo di carne, poi si può discutere se vegetariani, se vegani, poi ci sta tutto, ma partiamo da quello che anche la Società Svizzera di Nutrizione ritiene essere il piatto ottimale.
E visto che ha menzionato la Società Svizzera di Nutrizione, sul sito si trovano tantissime informazioni e si trovano anche tante ricette, tante idee per come comporre questo pasto ottimale, questo piatto che lei ha chiamato piatto della salute, ma anche si dice piatto equilibrato.
Ottima, ottima indicazione, perché noi dobbiamo riuscire a rendere saporita quella che istintivamente ci sembra il cibo meno gradevole, cioè la verdura. Quando noi pensiamo alle verdure, pensiamo all'insalata, a una cosa un po' sciapita, con un po' d'olio, un po' d'aceto, un po' di sale. Invece questa porzione di verdura deve avere le stesse attenzioni culinarie, quindi di preparazione, di passione, che solitamente noi mettiamo quando prepariamo della pasta, del riso o delle porzioni di carne o di pesce. Ecco, nel momento in cui riusciamo a stimolarci attraverso le indicazioni della Società Svizzera di Nutrizione e attraverso altri libri che consigliano tante ricette, ecco, riusciamo a dare a questa porzione di verdura un gusto, le abitudini cambiano. E molto più facilmente, come dico sempre, se ce l'ho fatta io, ce la fanno tutti.
Dunque anche le abitudini alimentari, che si pensa che siano le più dure a morire, possono essere cambiate.
L'obiettivo è decidere se la salute è un dono prezioso da conservare o un diritto a prescindere. Quando si risolve questo piccolo enigma personale, la strada diventa tutta in discesa.
Allora, apriamo la pagina del primo argomento che vogliamo trattare oggi e visto che si parla tanto di questi tempi di virus e di sistema immunitario, lei nel suo libro dedica diversi capitoli a come mantenerlo attivo tutta la vita anche grazie all'alimentazione, al nostro modo di appunto alimentarci.
Sì, perché tutto parte sostanzialmente dall'intestino, che è un organo, considerato oggi anche il secondo cervello, su cui la comunità scientifica si è andata progressivamente concentrando. Non va ricordato, per esempio, che Ippocrate, che resta ancora il padre della medicina, diceva che tutte le patologie, tutte le malattie nascono dall'intestino. Ma perché nascono dall'intestino? Perché è la sede più importante del sistema immunitario. Un microbiota dove albergano miliardi di batteri che devono però mantenere un loro equilibrio tra di loro. Quindi a seconda dei cibi che noi introduciamo, decidiamo la salute del nostro intestino e di conseguenza la nostra salute in genere. Io ho qui davanti un opuscolo della Società Svizzera dei Farmacisti dedicato all'intestino, dove si legge: la frutta e la verdura sono la base di un'alimentazione sana in quanto ricche di sostanze preziose. L'ideale è consumare 5 porzioni al giorno. L'effetto preventivo della verdura e della frutta è dovuto a diverse sostanze in esse contenute. le vitamine, i sali minerali, i polifenoli e le fibre alimentari, che ahimè purtroppo non ci sono né nella pasta bianca, né nel riso bianco, né nel pane bianco e neanche nel cibo spazzatura, che è quello che ormai domina un po' dappertutto. Ma non solo questo, esiste anche l'importanza dell'acqua, di cui l'intestino ha assolutamente bisogno, perché noi siamo fondamentalmente costituiti da acqua.
Di cui avevamo parlato la scorsa volta.
La scorsa volta, perfettamente. Quindi l'intestino produce anche la serotonina, che è l'ormone della serenità, del benessere. Quindi tutto quello che noi introduciamo passa dall'intestino. L'intestino fa questa grande fatica poi di trasferire nel nostro torrente circolatorio tutte le molecole, e se noi introduciamo cibi con molecole protettive, alimentiamo la salute e manteniamo questa flora batterica in equilibrio. Nel momento in cui prediligiamo dei cibi che alterano il nostro microbiota, inevitabilmente tutta la salute ne viene compromessa.
Allora, prima di parlare nel dettaglio delle diciamo tre sostanze importanti, fondamentali per il nostro sistema immunitario, stanno già arrivando i primi messaggi. Paolo Di Mura, sei d'accordo? Prima di aprire quest'altro capitolo, magari rispondiamo o leggiamo i messaggi. Allora, ci scrivono: è molto semplice, frutta poco zuccherata, verdure, fagioli, pasta integrale, pochissimo zucchero e ogni tanto una bistecca. Devo ripetere, è molto semplice, frutta poco zuccherata, verdure, fagioli, pasta integrale, pochissimo zucchero e ogni tanto una bistecca.
Ottime indicazioni che vanno strutturate in una giornata, ecco, quindi bisogna vedere anche gli aspetti qualitativi e di rapporto tra i vari cibi.
Un altro messaggio ci dice: cosa ne pensa dell'olio di cocco? È un grasso saturo ma di livello medio.
Interessante, sì sì. È un'alternativa, fermo restando che l'olio extravergine d'oliva, che è l'unico grasso che deriva da frutto in particolare, ha delle caratteristiche molecolari molto 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 straordinarie, il che non toglie che anche l'olio di cocco possa avere un suo utilizzo all'interno della preparazione dei piatti.
Alessandra ci dice: viva le verdure e la frutta, che sono le cose più buone del mondo. Ecco, Alessandra ha già fatto questo cambio di prospettiva.
Alessandra un giorno ci promette che ci indicherà qualche ricetta nella preparazione delle verdure che noi possiamo condividere con i radioascoltatori e far superare quella barriera che la verdura non ha sapore. La verdura ha sapore, diventa molto interessante sul piano culinario se gli dedichiamo lo stesso tempo che dedichiamo ad altri piatti.
Contatti, un brano musicale e poi analizzeremo le tre sostanze importanti per il nostro sistema immunitario.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Un piatto di salute è il tema della consulenza di oggi. Alessandra, alla quale abbiamo chiesto delle ricette per preparare le verdure in modo che siano gustose e che ci risultino, cioè, piacevoli da, appunto, degustare, ci manda una faccina che sorride, una faccina con gli occhietti a forma di cuore. Dunque magari nel corso della consulenza una ricetta o un suggerimento arriva. Allora, ci chiedono, vorrei sapere quanta verdura bisogna mangiare a pasti per una persona di 60-70 kg.
Ecco, la domanda è interessante, però tende sempre a concentrarsi sul micro argomento. Allora, capovolgiamo un po'. Cosa si intende per salute metabolica? Per salute metabolica si intende la capacità di mantenere la sensibilità all'insulina, che è un ormone a cui ho dedicato dello spazio nel libro, perché la salute metabolica dipende proprio da questo ormone. Ora, quanti carboidrati all'interno di ogni singolo pasto dobbiamo introdurre per non stimolare troppo questo ormone che alla lunga degli anni si affatica e diventa sempre meno efficiente? Dovremmo introdurre circa 40-45 grammi di carboidrato, non di cibo, mi spiego bene. 300 grammi di verdura corrispondono a circa 15 grammi di carboidrato, 300 grammi di verdure miste, mettendo quelle leggere ma anche quelle pesanti, broccoli, cavolfiori, pomodori e quant'altro. Quel pugno di cereale a cui faceva riferimento anche la dietista Natasha Russo, che cos'è? Sono circa 50 grammi, che corrispondono a 30 grammi di carboidrati. Bene, 15 grammi di carboidrati provenienti da 300 grammi di verdure e 30 grammi provenienti da quel pugno di cereali fanno 45 grammi di carboidrati che soddisfano le esigenze della stragrande maggioranza delle persone, indipendentemente dall'età.
E anche indipendentemente dal peso, perché il nostro ascoltatore ci...
Bravissima Isabella, indipendentemente anche dal peso. Se poi ci sono esigenze specifiche legate a sport di lunga durata o esigenze particolari, queste ovviamente vanno analizzate nel singolo caso. Ma come macro approccio, questa è la quantità di carboidrati, 300 grammi di verdure, più un pugno di cereale, che evita di stimolare troppo l'insulina, che deve intervenire tutte le volte che noi alziamo troppo la glicemia, cioè la concentrazione di zucchero nel sangue. Ecco, se noi riusciamo a colazione, pranzo e cena a muoverci su questi aspetti quantitativi, noi salvaguardiamo la nostra salute metabolica.
Invece un altro messaggio appunto introduce l'elemento se si pratica un po' di sport. Quali cambiamenti di dieta sono da introdurre dopo i 50 anni se si pratica un po' di sport?
Ma io ho 58 anni, pratico tutti i giorni una mezz'oretta di terapia fisica, anche un'oretta. Ecco, questa quantità non giustifica nessun cambiamento. L'approccio quantitativo è questo. Poi, se parliamo invece di sport di una certa intensità, di una certa durata, quindi sport di elite, vabbè, si farà un ragionamento specifico. Però diciamo che alla nostra età, lei, il radioascoltatore più giovane di me, però alla nostra età direi di mantenere la concentrazione su questa struttura che prima ho descritto.
Buongiorno, sto passando un periodo con problemi gastrointestinali e sono bassa di sodio. Quali alimenti mi consiglia?
Domande troppo specifiche che nascondono un malessere andrebbero indagate insieme al medico e poi eventualmente con un nutrizionista che conosce un po' tutta la storia. Diciamo che il piatto ottimale che viene suggerito anche dalla Società Svizzera di Nutrizione, mantenuta nella routine dei 21 pasti settimanali, è in grado di produrre molti effetti positivi, magari anche riferito al suo disturbo.
Il vino, cosa mi dite dell'alcol? Ci scrive Luca.
Un moderato consumo di vino ai pasti è contemplato anche dalla dieta mediterranea, quindi non ci vedo niente di particolarmente controproducente. se poi invece si parla di superalcolici, di apericena, aperitivi e quant'altro, posso solo ricordare che il vino bevuto all'interno dei pasti nella giusta quantità non stimola eccessivamente l'insulina, perché nel pasto, noi facciamo sempre riferimento al piatto ottimale, ci sono le proteine e i grassi. L'alcol è controproducente nella risposta insulinica se viene bevuto fuori dai pasti. Infatti, una delle abitudini che andrebbe modificata, però ahimè ormai ha preso il sopravvento, sono per esempio gli apericena, dove si beve una componente alcolica accompagnato da tanti carboidrati. Quindi, non essendoci la giusta quantità di proteine e grassi, inevitabilmente l'insulina viene molto stimolata.
E se dal macro argomento andassimo al micro argomento, e dunque vino bianco, vino rosso, Paolo Di Muro?
Isabella provoca. Allora, il vino rosso è riconosciuto, siamo nel famoso paradosso francese, che la vite rossa contiene dei polifenoli, di cui il resveratrolo è quello più conosciuto, che ha componenti protettive. Ma che cosa si è dimostrato con gli studi? Che la quantità di resveratrolo che noi avremmo bisogno è molto superiore rispetto a quella che ci può dare uno o due bicchieri di vino, e che per raggiungere quella quantità dovremmo assumere molti litri di vino, con degli effetti ovviamente negativi per il nostro fegato e la nostra salute. Però anche il tanto bistrattato vino bianco contiene per esempio un polifenolo interessante, che è l'idrossitirolo, che è presente per esempio nell'olio extravergine. Quindi anche questo, io dico sempre, vino rosso, vino bianco, a gusto, perché poi quelle molecole protettive le dobbiamo andare a cercare in altri cibi che ne contengono molto di più, anche laddove poco negli integratori.
Allora, qualcuno ci chiede di ripetere il titolo del libro scritto da Paolo Di Muro, si intitola Un piatto di salute, nutrirsi meglio per una vita migliore, è edito dal Cardiocentro ed è di nuovo disponibile nelle librerie della Svizzera italiana.
Ci tengo a dire, Isabella, se me lo consenti, che si onora della prefazione del professor Pedrazzini e ha nel professor Mocetti un illustre sostenitore.
Dunque, diciamo, dei padrini importanti di peso. Andiamo con quelle che io ho chiamato, non in maniera corretta, le tre sostanze, sono le tre vitamine che sono importanti per mantenere attivo il nostro sistema immunitario, tenerlo attivo per tutta la vita. Sono tre vitamine. Prima magari di entrare e presentarle, diciamo che cos'è una vitamina, Paolo Di Muro.
La vitamina la possiamo definire una molecola che non apporta energia, ma è di fondamentale importanza, perché la carenza di vitamine favorisce la malattia. Tutte le funzioni del nostro metabolismo sono vitamino dipendenti. Non c'è nessuna cellula che non riesce a svolgere bene il suo compito se non ha il giusto apporto vitaminico. La sfortuna delle vitamine è che la carenza che poi porta alla malattia si manifesta nel tempo. Non è come quando ci manca l'aria, l'acqua o il cibo, che avvertiamo subito la mancanza. Questa carenza di vitamine può rimanere progressivamente latente per molti anni, perché il nostro organismo ha comunque capacità di reazione, ma alla lunga determina poi la comparsa delle malattie.
Allora, partiamo dalla vitamina C, che è la vitamina che tutti noi conosciamo e tutti noi sappiamo che dovrebbe appunto prevenire raffreddamento, influenza, i malanni stagionali. Almeno quello è proprio la conoscenza di base, diffusa, poi magari non è neanche quella corretta, come scopriamo sempre più quando approfondiamo poi questi temi, Paolo Di Muro.
Sì, allora, la vitamina C sappiamo tutti che si trova nei vegetali freschi, quindi nella verdura, nella frutta e negli ortaggi. Il 14 febbraio di questo anno l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica Svizzera dice che il 42% della popolazione accusa problemi legati a un peso eccessivo, e nei bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni si riscontra un 15% sul totale nazionale. Sempre nel proseguo di questa analisi si dice che mangiamo troppa poca verdura e poca frutta, perché se poi aumentiamo di peso vuol dire che prediligiamo quei cibi che alzano molto la glicemia e quindi l'insulina. Eppure la vitamina C è una vitamina fondamentale per le nostre cellule perché è il più potente antiossidante intracellulare, cioè vuol dire che contrasta lo stress ossidativo, i processi dell'invecchiamento della cellula. Ma non solo. La vitamina C rigenera anche la vitamina E dopo che si è ossidata, che è la vitamina più utilizzata dalla membrana cellulare. È fondamentale per la cicatrizzazione ed è l'unica vitamina, vorrei che su questo i radioascoltatori si dessero poi occasione anche di approfondimento, è l'unica vitamina che interviene nella sintesi e nella maturazione delle molecole di collagene che costituiscono il nostro tessuto connettivo, la pelle, le articolazioni, i muscoli, le ossa e anche i nostri vasi sanguigni. Ecco perché sempre più in maniera evidente si afferma che la vitamina C, il livello della vitamina C, è importante anche nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Tutti siamo convinti che noi abbiamo una buona quantità di vitamina C perché ciascuno mangia più o meno un po' di frutta e un po' di verdura nel corso della giornata. Ma il tema è: abbiamo bisogno di un po' di frutta e un po' di verdura per evitare lo scorbuto, che è la malattia da vitaminosi di vitamina C, o dobbiamo introdurre una quantità di vitamina C sufficiente a far funzionare meglio le nostre cellule? Questa è un'altra domanda che ciascuno si deve porre. Con un piccolo avvertimento, lo scorbuto, che era la malattia dei marinai che si pensava debellata, ricompare in maniera drammatica in Australia e in America. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'avvertimento che molti luminari lanciavano un po' di anni fa e anche attualmente, che noi viviamo una fase di scorbuto intracellulare, sta diventando un problema anche extracellulare, perché ricompaiono casi di una malattia che si pensava debellata. Quindi, quando si insiste sulle 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, che io riduco a 3, che possono essere sufficienti se facciamo una colazione vegetale, vuol dire che è l'unico modo per introdurre, per esempio, la vitamina C, che ci protegge in maniera estremamente importante.
Nel libro ho letto che noi abbiamo perso nel corso dell'evoluzione la capacità di produrre la vitamina C, che invece gli animali hanno ancora.
Esattamente. Uno scienziato definì il momento in cui l'uomo perse l'enzima che permetteva di trasformare le molecole di glucosio in vitamina C come una delle più grandi catastrofi che si sono verificate nella storia evolutiva dell'uomo. Perché una volta noi questa enzima ce l'avamo, che la gran parte degli animali conserva, salvo pochissime specie. Quindi anche il nostro gatto e il nostro cane, per esempio, produce vitamina C. Quindi il tema della vitamina C non è soltanto quello di contrastare il raffreddore, dove lì si potrebbe discutere, ma il problema è dare alle cellule questa vitamina così importante, così come lo sono tutte le altre, per le ragioni che prima ho cercato sinteticamente di illustrare.
Poi vedremo l'importanza della vitamina D e della vitamina F, vi ricordo i nostri contatti e poi ascoltiamo Joe Cocker e poi risponderemo a tutti i messaggi numerosissimi che stanno arrivando, vi ringrazio.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
When the road gets dark and you can no longer see, let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry all you can believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. And have a little faith in me. And when your secret heart cannot speak so easily, come in, down from a whisper start to have a little faith in me. And when your back's against the wall, just turn around and you'll see I will catch you, I will catch you falling. So have a little faith in me. And have a little faith in me, baby. Have a little faith in me. And have a little faith in me. Have a little faith in me. When the road is dark and you can no longer see, let my love throw a spark and have a little faith in me. Such a long time, girl. That's the top of love. Have a little faith in me. I give up time. Time is our friend. Then it's just dead. Have a little faith in me.
Nell'antica Cina il cuoco era importante quanto il medico, oserei dire forse anche di più. Il poveretto infatti non avrebbe fatto una bella fine se l'imperatore si ammalava. Era lui il principale colpevole per la cattiva salute.
Questa è carina.
Questa è carina, eh?
Decisamente.
Da inserire nel libro, forse in un'edizione rivisitata. Allora, Alessandra, che abbiamo sfidato e le abbiamo chiesto di mandarci alcuni suggerimenti per delle ricette per introdurre più verdure in modo che siano gustose, ci manda forse 9 proposte. Io ve le leggo velocemente. Carpaccio di carciofi teneri conditi con limone, olio extravergine di olive, sale, pepe e scaglie di parmigiano. Caponata siciliana a base di melanzane, peperoni, capperi, cipolla, pomodori. Al forno uno strudel di pasta sfoglia con verdure miste a pezzettini cotte leggermente in olio d'oliva con timo e basilico. Hummus di ceci, pesto alla genovese con buona parte di fagiolini verdi.
Adesso però entriamo nella seconda fase, Isabella. Dobbiamo chiedere alla nostra radioascoltatrice di essere invitati una volta a pranzo.
Eh sì, lei infatti conclude e dice: cucino con molta passione.
Complimenti.
Teglia di verdure miste al forno accompagnato da erbette profumate, per non parlare di frittate di spinacini novelli, di cipolle e di carote. Allora, frittate ci porta al nostro argomento vero o falso, che era dedicato alle uova oggi, che è dedicato alle uova. Vado a recuperare un messaggio, se lo ritrovo, che diceva: uova sì, ma cosa ce ne facciamo di tutte queste proteine? Allora, Paolo Di Muro, apriamo il nostro momento vero e falso e tentiamo di smontare la teoria delle uova uguale più colesterolo, che è un luogo comune e duro a morire.
Sì, una premessa. Noi non abbiamo parlato di tante proteine, ma della giusta quantità di proteine all'interno di ogni singolo pasto. Fatta questa debita premessa, le uova. Allora, le uova sono le proteine a più alto valore biologico, complete di tutti gli aminoacidi essenziali. Che cosa vuol dire? Che per valutare una proteina si fa riferimento alle uova, che hanno anche un'alta digeribilità, un costo basso. Poi contengono tante sostanze che non sto tutte ad elencare, ma per esempio anche la vitamina K presente nel tuorlo, che oggi viene riconosciuta come una vitamina da associare all'ormone vitamina D per un miglior assorbimento del calcio. Contiene anche la luteina, che è un carotenoide prezioso per gli occhi e per la pelle, e l'unico antinutriente che ha è la vidina presente nell'albume, che si neutralizza con un solo minuto di cottura. L'uovo contiene colesterolo? Sì, ma tutti gli studi dimostrano che la quantità di colesterolo al quale noi dobbiamo prestare attenzione è quello prodotto dal fegato, non quel 20% che introduciamo con gli alimenti, perché in condizioni di normalità, se anche io introduco più colesterolo con gli alimenti, la quantità di colesterolo che è prodotta dal fegato diminuisce e viceversa. L'elemento che fa saltare questo equilibrio è l'insulina alta. Ecco che ritorniamo a questo ormone che meriterebbe di essere studiato di più, perché l'insulina alta spinge il fegato a produrre più colesterolo. Quindi, non solo nel libro Un piatto di salute, ma anche in tanti documenti che sono recuperabili, è stato dimostrato ampiamente che mangiare le uova non modifica il livello del colesterolo. E poi pongo alla radioascoltatore o radioascoltatrice una domanda. Perché dovrebbe essere non consigliato mangiare le uova tutti i giorni e invece il latte sì? Eppure le uova sono le proteine a più alto valore biologico. Ecco allora che arriviamo all'ultima parte di questa riflessione, che bisogna essere responsabili nell'acquisto. Cioè, le proteine di origine animale sono tutte uguali? Purtroppo no. Ci sono quelle che derivano da un allevamento estensivo che rispetta l'animale, dove non si usano ormoni, anabolizzanti, antibiotici. E poi c'è l'allevamento intensivo, dove invece gli animali vengono chiusi e dove il livello di produzione viene fortemente accelerato. Ecco, essere responsabili nell'acquisto vuol dire andare alla ricerca di quelle uova che hanno una caratteristica nutrizionale migliore. E ricordo specificatamente per le uova che ogni uovo al centro deve avere un codice. E il codice simboleggia, per esempio, nel primo numero la provenienza. Se il primo numero è 0, vuol dire che l'uovo deriva da un allevamento estensivo, quindi sicuramente più protettivo di non quello intensivo. Come dico sempre, se una cosa non si sa, non si fa. Ma se uno una cosa la sa, a una persona a cui vuole bene, prende un uovo 0 o un uovo 3 o un uovo 2? Quindi mi raccomando, l'uovo può essere consumato tranquillamente tutti i giorni, purché di allevamento estensivo.
E allora, il nostro momento vero o falso riguardava appunto le uova. Oggi arriva un messaggio che ci riporta alla vitamina C e dunque poi ci darà la possibilità di affrontare le altre due vitamine di cui volevamo parlare oggi. Ci dicono: il mio bambino di 9 anni è carente di vitamina C, cosa posso dargli? È soggetto ad afte in bocca molto dolorose. Paolo Di Muro.
Anche in questo caso bisognerebbe vedere qual è l'abitudine nutrizionale del bambino. È molto semplice, basta registrare per una settimana che cosa mangia, non solo lui ma ciascuno di noi, per vedere se effettivamente c'è un'introduzione di vitamina C troppo bassa. Ricordo che la vitamina C è presente nella verdura e nella frutta, e con i bambini si può fare quel bellissimo gioco dei colori attraverso il quale si possono preparare dei centrifugati, si possono preparare dei buonissimi frullati per garantire appunto l'apporto di questa vitamina. Laddove non si dovesse riuscire, ci si può sempre rivolgere al medico curante, che saprà trovare una strategia integrativa per garantire un buon apporto. Per completare il tema sulla vitamina C, io ho presentato nell'ottavo congresso infermieristico organizzato dal Credo Centro, che si è tenuto a novembre, un documento dell'American Journal of Clinical Nutrition, stiamo parlando del 2008, dove si legge che il dosaggio della vitamina C plasmatica, apro una parentesi, quanti di noi si sono fatti mai misurare la quantità di vitamina C nel sangue? chiuso la parentesi, potrebbero essere utilizzati come marker biologico di uno stile di vita salutare per il rischio cardiovascolare. La domanda è: perché solo per il rischio cardiovascolare? Per qualsiasi rischio. Proprio perché è una vitamina estremamente importante, lo sono tutte le vitamine. Solo che la vitamina C è un po' snobbata perché si pensa che mangiando un kiwi al mattino, un po' di verdura durante il giorno, ne introduciamo la giusta quantità. Io ho preso l'abitudine tutti gli anni di misurarmi il mio livello di vitamina C a livello del sangue per verificare a che punto sono ed eventualmente apportare dei cambiamenti.
Dunque questo eventualmente si potrebbe chiedere al proprio medico di famiglia, Paolo Di Muro.
Bisognerebbe avere la capacità di andare oltre i soliti esami di routine.
Ci chiedono metodo di cottura per le uova o è meglio consumarle crude? Sì, chiaramente l'origine è accertata, è sicura.
Grazie Isabella. Appurato questo, ricordo soltanto quell'antinutriente che è presente nell'albume, che è la vidina, che viene neutralizzato anche solo con un minuto di cottura. Antinutriente non vuol dire che fa male, vuol dire semplicemente che blocca un po' più la sintesi di una vitamina del complesso B. Si può fare. Diciamo che poi ognuno l'uovo lo mangia come meglio preferisce. Tra l'altro l'uovo può diventare un'ottima soluzione anche per prepararlo insieme alle verdure e quindi fare una specie di monopiatto.
Ci mandano una foto di uova con 0-CH, è lo zero di cui parlava lei, Paolo Di Muro.
Esattamente, questo vuol dire che arriva da un allevamento svizzero estensivo. Do una bella notizia agli svizzeri in genere. In Svizzera si può commercializzare fino a livello 2, 0-1-2. Non si può fare quello che si fa invece nel resto dell'Europa, dove si può addirittura commercializzare le uova 3, che sono praticamente uova in gabbia, di gallina in gabbia. Questa è una bella notizia per i consumatori svizzeri e in più io ho dedicato anche una riflessione all'interno del libro sulla fortuna che i ticinesi hanno di avere molta provenienza di proteine animali da allevamenti molto interessanti e protettivi per l'animale.
Ci chiedono di spiegare cosa si intende per insulina alta. Noi adesso ne abbiamo già parlato, vorremmo dedicare al tema dell'insulina poi una puntata con Paolo Di Muro, magari possiamo spiegare veloce, visto che l'ha citata più volte.
Volentieri, l'insulina è un ormone prodotto dal pancreas, è un ormone vitale, tanto è vero che le persone che non la producono, per esempio i diabetici, devono farla, ahimè per loro, attraverso delle iniezioni sottocutanee. L'insulina è un ormone trasportatore, cioè trasporta le molecole dal sangue alle cellule, no? Quando si alza l'insulina? Quando noi mangiamo i carboidrati. Quali sono i carboidrati? La pasta, il pane, il riso, i cracker, i grissini, ma anche la verdura e la frutta. Tutti sono carboidrati. A seconda del carboidrato che noi scegliamo, la quantità di glucosio nel sangue sale di più o sale di meno. Se sale nella giusta misura, il pancreas produce la giusta quantità di insulina che serve a fare quello che ho descritto prima. Ma se noi mangiamo troppi carboidrati in quantità eccessive, il livello del glucosio nel sangue sale molto, diventa tossico, quindi il pancreas deve produrre molta insulina. Quali sono i due effetti negativi di questo meccanismo? Da una parte l'eccesso di glucosio e l'eccesso di insulina che le cellule non riescono ad assorbire perché hanno un limite, si trasforma in grasso.
E questo ci fa paura.
E questo ci fa ingrassare, perché questo è il vero motivo per cui noi ingrassiamo. L'altro effetto è che l'insulina, quando è alta, crea tutta una cascata infiammatoria, tra cui per esempio l'ipertensione. Dicevo nella puntata precedente che quando una persona ha la pressione alta è sufficiente che controlla la quantità di carboidrati scegliendo quelli più favorevoli, quindi quelli colorati, la verdura, la frutta, per accorgersi che inizia ad urinare di più, perché l'insulina alta attiva un ormone che rilascia potassio ma trattiene sodio. Ecco perché la salute metabolica dipende dal livello dell'insulina. Sono contento che la Isabella deciderà di dedicare a questo argomento così importante
una prossima puntata della consulenza con Paolo Di Muro. Ascoltiamo Post Malone e poi le altre due vitamine utili al nostro sistema immunitario.
Oh, let it go. Seasons change and our love went cold. Feed the flag cause we can't let it go. Run away but we're running in circles. Run away, run away. I dare you to do something. I'm waiting on you again. So I don't take the blame.
Un piatto di salute con Paolo Di Muro. Stanno arrivando tantissimi messaggi, dico già che a chi non riusciremo a rispondere in diretta risponderemo personalmente. Un'ascoltatrice ci chiede: ho un pollaio con qualche gallina, fanno 3 uova al giorno, posso stare tranquilla e dare le uova ai miei nipoti?
Sono sicuro che le galline della radioascoltatrice scorazzano in ampi spazi. Quindi sì, certo, le uova, ripeto, sono le proteine a più alto valore biologico. Quindi non c'è nessuna proteina come catena aminoacidica migliore delle uova. Quindi avanti.
Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: la frutta e verdura odierna ha perso l'80% di vitamine e nutrienti in confronto a 50 anni fa, ora sono solo fruttosio, per non parlare poi dei pesticidi.
Sì, questo è un tema interessante che meriterebbe un approfondimento senza ridurlo troppo a spot. Allora, è vero che la frutta e la verdura, nella strada che compiono dal momento in cui vengono raccolte al momento in cui vengono consumate, è lunga e quindi le vitamine più sensibili si perdono. Però, come diceva un vecchio saggio, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Apre la finestra invece all'integrazione. Ecco perché uno dei 4 pilastri della salutogenesi è la nutraceutica, cioè la possibilità di recuperare attraverso specifici integratori certificati e garantiti quella quantità di vitamina C, per esempio, che noi non riusciamo ad introdurre. Invece sui pesticidi vorrei tranquillizzare un po' il radioascoltatore sul fatto che sono stati fatti delle interessanti verifiche dove, se la frutta e la verdura viene lavata accuratamente e soprattutto ci si lava le mani prima di lavare la frutta e la verdura, questo riduce in maniera significativa e non pericoloso per la salute la quantità di queste sostanze.
Rimaniamo sulle vitamine da frutta e verdura. È vero che vengono meglio riassorbite se provenienti da frutta e verdura rispetto a quelle assunte come integratori, vale a dire in pastiglie, in granulati che si trovano in commercio?
Ma quello che noi introduciamo con la frutta e della verdura sono delle molecole. Allora, se ragioniamo in termini di fibre, è chiaro che la verdura e la frutta contengono le fibre che è difficile da trasferire in un nutraceutico. Se invece parliamo di molecola, in questo caso di vitamina C, questo si può tranquillamente recuperare attraverso, per esempio, la rosa canina, la cerola, che sono estratti da frutto che vengono concentrati, quindi sono masticabili, sono di buon gusto perché la vitamina C è anche molto buona. Quindi separerei un po' i due argomenti, cioè l'integratore non sostituisce la verdura e la frutta, non sostituisce, lo ripeto per la terza volta, non sostituisce, ma l'integratore può aiutare ad arrivare laddove frutta e verdura non riescono.
Integratore certificato, importante.
Integratore certificato, faccio un esempio solo. I fumatori dovrebbero introdurre molta più vitamina C. Perché? Perché il fumo della sigaretta degrada la vitamina C. Ecco perché chi fuma dovrebbe essere ancora più sensibile al tema di un'integrazione certificata e garantita di vitamina C.
Allora, Franco ci chiede: le patate sono nemiche dell'insulina? Non possiamo rispondere, Paolo Di Muro, perché dovremmo aprire un capitolo lungo.
Però Isabella, lei mi promette che risponderemo.
Sì, io segno questa domanda e nella puntata dell'insulina tratteremo anche questo, se le patate sono nemiche dell'insulina. Però,
le patate nella giusta quantità? No. Le patate in una quantità eccessiva? Sì, sono veramente un nemico dell'insulina.
13:53, dobbiamo dire le altre due vitamine, almeno citarle, magari non possiamo entrare nel...
Sì, una è un ormone, l'ormone vitamina D, che è la vitamina del sole. In un ultimo recente studio commissionato dall'Università di Zurigo risulta ancora che la popolazione svizzera è carente di questo ormone, un ormone che è estremamente importante non soltanto per l'assorbimento del calcio, ma è uno dei più potenti immunomodulatori. Quindi in questo periodo in cui il nostro sistema immunitario viene un po' messo sotto stress, la vitamina C da una parte e l'ormone vitamina D dall'altra aiuterebbero il nostro sistema immunitario ad essere più reattivo, non solo in questo periodo, ma in tutti i periodi dell'anno e della vita. Vorrei soltanto approfittare di un minuto per dire che non bisogna avere paura del sole, perché bisogna distinguere quella che è l'esposizione dalla sovraesposizione. Allora, l'esposizione è quella che ci permette, nel periodo aprile-settembre, che è il periodo della vitamina D, di prendere il sole un quarto d'ora, 20 minuti al giorno, esponendo più parti del corpo al sole. Ma in questa prima parte non bisogna utilizzare creme protettive, perché come dicono tutti coloro che si occupano di salute, le creme protettive bloccano questa sintesi. È chiaro che se poi mi espongo per un tempo prolungato, è assolutamente necessario mettere le creme protettive, anche perché il nostro organismo ha una capacità, dopo un po' non assimila più vitamina D, quindi bastano giusto quei 15-20 minuti al giorno più volte al per più volte da aprile a settembre.
E dopo, durante l'inverno, è come se noi la immagazziniamo.
Sì, perché è una vitamina liposolubile, cioè ne facciamo il carico nel periodo aprile-settembre, poi il nostro corpo è in grado di conservarla e la utilizza anche nel periodo invernale. Ecco perché è importante anche misurare almeno una volta all'anno il proprio livello di vitamina D, senza aspettare di essere anziani con le fratture, per integrare eventualmente, laddove è necessario, anche questo ormone così importante per la nostra salute.
Vitamina invece F, l'ultima di cui vogliamo parlare oggi, abbiamo un minuto.
Paolo, la vitamina F è la vitamina che la nonna di Isabella si ricorda, perché l'olio di fegato di merluzzo, quello che una volta veniva dato dai nonni, che non sapevano esattamente che cosa fosse, sapevano che faceva bene e lo davano, è l'omega 3. Quello che oggi viene molto spinto, perché? Perché nella nostra nutrizione introduciamo troppi omega 6, pochi omega 3, c'è questo sbilanciamento che aumenta la componente infiammatoria. Una cosa che rammento è che bisognerebbe tornare a prendere come abitudine un grammo di omega 3, come suggerito anche da uno studio importante a cui ha partecipato anche il Cardiocentro, ma anche in questo caso attraverso dei integratori rigorosamente certificati.
Che dire, grazie Paolo Di Muro, autore del libro Un piatto di salute. Ricordo anche di visitare il sito della Società Svizzera di Nutrizione, perché lì si trovano molte molte informazioni e appunto indicazioni su come comporre il pasto della salute e anche delle ricette. Noi, Paolo Di Muro, ci ritroviamo a marzo, se ricordo bene, 25 marzo.
Grazie infinite Isabella della sua cortesia e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Anch'io vi ringrazio, voi che siete stati all'ascolto, che avete partecipato così attivamente. Rispondiamo ora a tutti i messaggi a cui non abbiamo risposto. Noi con la consulenza ci troviamo domani. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.